Buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione di Press Corner che, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì va in onda dalle 9.40 fino alle 10 per tenervi compagnia con un po' di informazione a cura della redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Come ormai ben sapete, questo è lo spazio in cui leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Questa edizione è curata da Matteo Giacchè, che augura a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di RadioCittàAperta.it e a tutti coloro che ci ascoltano da Gemini Network un buongiorno. E questa edizione volevo iniziarla riprendendo un argomento già trattato nella settimana scorsa. Potete andare ad aggiornarvi sulla edizione scorsa del Press Corner del 7 luglio, in cui abbiamo parlato anche della situazione del lavoro in Italia e di quanto le persone siano mal pagate e trattate male, con i propri diritti visti calpestati e mai rispettati da datori di lavoro che pagano sempre di meno e pretendono sempre di più. E a tal proposito, la volta scorsa abbiamo preso un articolo da Giacobin Italia, questa volta invece vi volevo leggere qualcosa da pensalibero.it, che è un articolo molto più generale, molto più facile da leggere rispetto a quello della settimana scorsa, che presentava un podcast che parlava di queste ingiustizie sul mondo del lavoro e dava testimonianza diretta attraverso le storie di alcune persone che si sono trovate all'interno di posti di lavoro e di condizioni lavorative molto pessime, direi. Quest'altro invece è un articolo molto più generalista, che però crea molti spunti di riflessione, perché fa un po' il punto sulla situazione dell'Italia e sulle varie professioni che all'interno del panorama lavorativo italiano vengono richieste sempre di più e pagate sempre di meno. L'articolo è a cura di Fabrizio Binacci ed è intitolato Incontri, mal pagati eppure umiliati, due punti, lo scandalo del lavoro cattivo. Il sottotitolo recita, imprenditori spesso rigidi e sordi, scuole e università in ritardo e politica distratta o presa da altro. Next Generation rischia di diventare il pasticcio generazionale. Fabrizio Binacci fa un veloce, seppur anche se sintetico, insomma molto efficace quadro su quello che è la situazione lavorativa italiana, ovvero quella del lavoro cattivo, e leggo direttamente dall'articolo, cioè fuori regole o sottopagato. Più che un problema è uno scandalo. Dopo tanti anni e decenni di provvedimenti più o meno intelligenti, l'agognato incontro tra domanda e offerta di lavoro è rimasta una chimera, nel senso che non si avvera. Navigator e collegamento e collocamento sembrano solo essere un gran tormento, così si assiste al ben noto fenomeno che tanti cervelli e menti, ma anche tante braccia e mani, facciano la scelta di non stare nel paese e di cercare fortuna all'estero, magari in Australia o nel Regno Unito, ma sempre con l'intento di far tornare i conti con le spese. È proprio così, perché molto spesso ci lamentiamo dei cervelli in fuga e delle persone che vanno a cercare fortuna al di fuori dell'Italia. Spesso queste persone vengono anche additate come coloro che non vogliono provarci fino in fondo, quando invece magari ci hanno provato fino in fondo e poi hanno visto le proprie richieste accolte altrove e quindi costretti ad andarsene per fare ciò che desiderano. E qui fa un bellissimo quadro Binacci, perché anche se sintetico, come dicevo, quindi l'articolo si legge molto velocemente, dà un po' quello che è il quadro generale, e leggo direttamente dall'articolo. Con che faccia un manager magari da 300.000 euro l'anno offre a un ingegnere di 34 anni, magari pieno di genio, 600 euro al mese di apprendistato per 36 mesi? Vieni e poi vediamo, questa è la frase che molto spesso ci si sente dire. Pendolariato mentale, con che faccia? Perché se ha già fatto la magistrale ed è uscito con lode deve anche fare un'altra triennale? L'ematologa a 650 euro al mese, con 100 km al giorno, e il bagnino a 400 euro al mese dalle 6 del mattino alle 20 di sera. Il cuciniere a 800 euro che se no il ristorante non va, ma anche il contatto è un po' di fritto misto. E il cameriere che si fa 100 tavoli a 500 euro al mese, mal pagati eppure umiliati. Lo scandalo del lavoro cattivo investe parecchi paesi e sicuramente l'Italia. Eh sì, perché sono queste le posizioni di cui si sente più spesso parlare, ma non si sa mai benissimo cosa c'è dietro. E già nel reportage di Giacobin Italia della settimana scorsa, che potete recuperare sul Press Corner del 7 luglio, si faceva un po' un quadro e le... fondamentalmente le professioni di cui si parlava erano proprio queste, no? Il cameriere, il cuoco mal pagato e sfruttato, ma qui vengono introdotte anche nuove professioni come quello dell'ematologa, 650 euro al mese con 100 km al giorno, perché sì, è proprio questo il problema. Molto spesso in Italia non solo non si prende in considerazione la distanza, i chilometri e le spese che qualcuno deve percorrere per recarsi sul posto di lavoro, ma il problema principale è quello dei contratti che o non vengono rispettati o non sono proprio a norma. E molto spesso le persone si ritrovano a dover tacere per non perdere il lavoro o comunque a dover accettare delle condizioni che non erano quelle pattuite dal contratto. E questo sicuramente porta a un malcontento, ad una scarsa produttività in qualsiasi in settore. Ma la cosa bella di questo articolo è che fa anche un quadro sull'università, perché senza leggere dall'articolo ma parlandone direttamente, parla di quanto ultimamente si stia parlando di una riforma del sistema scolastico ma anche di quello universitario, dove integrare alcune materie all'interno di alcuni corsi, e lui fa per esempio l'esempio di che ci vorrebbe un po' più di ingegneria a giurisprudenza, un po' più di legge a biologia, un po' più di filosofia qua e là, soprattutto anche per le materie psicologiche, e un po' di psicologia anche qua e là, insomma, perché è un aspetto sempre più importante. Ma al di là di progetti confusi e mai realizzati, che cosa effettivamente ha mai fatto lo Stato per garantire una formazione più idonea e per far sì che poi l'università formi delle menti in grado di lavorare e di non essere sfruttate? E non solo università, perché lui cita anche l'imprenditoria e dice, leggendo direttamente dall'articolo, e l'imprenditoria? Beh, quella è un po' così, in talune zone avanzata, innovativa, in altre un po' sorda, rigida e poco reattiva. Aziende aperte e altre molto meno. E quindi che si fa? Ci si butta sul pubblico e sul sindacato che tutto non possono fare? È vero che la politica ha lanciato garanzia giovani, ma vi prego di richiedere in giro se è stata vera garanzia e per chi. E qui arriviamo ad un tema molto particolare, perché effettivamente le riforme sono state fatte, le iniziative sono state lanciate come questa di Garanzia Giovani, che però effettivamente poi risponde alle leggi del mercato, così come tante altre iniziative che mi vengono in mente che magari non vengono citate nell'articolo, come Torno Subito, che prevede un periodo di formazione all'estero per poi rientrare nella propria regione, la regione Lazio in questo caso, e trovare un tirocinio che venga finanziato dalla regione Lazio per poi un futuro, si spera, inserimento all'interno del lavoro. Eppure anche questo rientra all'interno delle dinamiche del lavoro, e quindi al momento del tirocinio le aziende sono tutte ben disposte, perché a finanziare il tutto è la regione Lazio, ma poi effettivamente queste persone che fanno un tirocinio di 3 mesi riescono a trovare lavoro? E quindi la morale della favola, come dice lui, dopo tanti anni siamo ancora qui con l'ascensore del lavoro bloccato. Chi lavora è più fortunato, chi non lavora è sfortunato, chi si trova nel mezzo deve tacere e prendersi quello che capita. Ed è una condizione che sicuramente non genera buon lavoro. E dunque l'articolo è rintracciabile su pensalibero.it ed è a firma di Fabrizio Binacci. Trovate il link qui sotto al player e passiamo al prossimo. E prima di passare ad un altro argomento che è molto serio, molto importante, volevo però leggere una lettera che è stata scritta da Lucia Gangale su gli stati generali.com. È un articolo scritto sotto forma di lettera aperta al presidente Mattarella, perché negli ultimi giorni si è parlato sicuramente della vittoria dell'Italia a Wembley contro la nazionale inglese con l'Euro 2020 aggiudicato dalla nazionale italiana, e dalle reazioni che ci sono state da parte della squadra inglese, ma non solo da parte della squadra inglese. Io vi consiglio di andare a leggere questa lettera a cura di Lucia Gangale su gli stati generali.com, senza dilungarmi più di tanto. Insomma, parla di quanto Mattarella sia stato perfetto sotto gli occhi delle telecamere, di quanto abbia dimostrato un certo aplomb, di quanto però sia stato solo durante tutto il corso della gara e non solo. perché né il primo ministro né la famiglia reale, se così vogliamo dire, hanno mandato qualcuno ad accogliere il nostro presidente della Repubblica con un gesto di benvenuto o con un gesto di commiato. Alla fine nessuno è andato a stringere la mano al presidente a fine gara, cosa che invece è quasi sempre successa in passato, perché queste competizioni sportive poi mettono sotto i riflettori anche i politici di tutto il mondo. E fa quindi un paragone dei tempi in cui Juan Carlos, il re di Spagna, strinse la mano al presidente Pertini presente al Santiago Bernabéu nell'82, quando l'Italia vinse la Coppa del Mondo contro la Germania Ovest. Insomma, da qui si arriva, senza generalizzare, a me questo quello che è piaciuto di questa lettera, a analizzare quello che è un po' un senso di voglia di isolamento da parte del Regno Unito, che comunque non l'avevano mai nascosto, vedi appunto la Brexit, ma vedi anche un po' questi atteggiamenti che palesano un pochino di scarsa voglia di partecipazione alle cose dell'Europa e scarsa voglia di collaborazione con il resto dei paesi dell'Unione Europea, dalla quale ovviamente sappiamo hanno deciso di uscire. E anche per questo articolo trovate il link sotto al player, sugli statigenerali.com potete leggere questa lettera di Lucia Gangale. Passiamo all'ultimo articolo di cui vi volevo parlare in questa edizione di Press Corner, che è preso da iltempo.it. Fabio Fantozzi è l'autore di questo articolo che si intitola Giustizia. Processi lunghi e pochi giudici. Anche Bruxelles bastona l'Italia, ultima in classifica. Perché? Perché si parla di sistema giudiziario ed è stata stilata una classifica che riguarda tutta l'Unione Europea con l'efficienza, per quanto riguarda l'efficienza dei sistemi giudiziari in giro per l'Europa, e purtroppo, come spesso è accaduto già in passato, l'Italia figura all'ultimo posto, ultima in classifica per tempi di risoluzione di casi e per progressi che sono stati fatti nell'amministrazione della giustizia. L'Italia rimane fanalino di coda nell'Unione Europea sotto molti aspetti. Infatti dal quadro è emerso appunto dal Justice Scoreboard europeo del 2021 che lo strumento, che è lo strumento di valutazione dell'UE della giustizia, che fornisce una panoramica annuale sull'efficienza, ed è emerso che la qualità e l'indipendenza dei sistemi giudiziari dell'Italia, insomma, non sono proprio tra i migliori, anzi forse sono appunto i peggiori, visto l'ultimo posto in classifica. Ci sono, e leggo direttamente, per l'Italia se si rilevano alcuni miglioramenti, come sulla digitalizzazione e i procedimenti arretrati, restano ancora la lunghezza dei tempi e dei processi e la scarsa efficienza dovuta anche a un basso numero di giudici. Se ad esempio il tempo di attesa per risolvere le cause civili per cause commerciali è sceso nel secondo grado, è leggermente salito al primo grado, ma è tutt'oggi il più lungo per il terzo grado. Quindi per le cause di terzo grado il sistema giudiziario italiano è quello che impiega più tempo per la risoluzione dei casi. Queste sono le parole del commissario UE alla giustizia, Didier Reynders, che ha risposto a una domanda sul nostro paese in una conferenza stampa. Leggo ancora dall'articolo. Le raccomandazioni sono le stesse da tempo. Non a caso l'Italia è uno di quei paesi in cui è stato richiesto di inserire la riforma del sistema giudiziario nel PNRR, ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E continua lo stesso Didier Reynders. Ne ho discusso con il nuovo governo, così come con quello precedente. È importante dire che ci sono alcuni segnali positivi nell'evoluzione rispetto al 2019. Sono stati ridotti gli arretrati, ma comunque, nonostante questi miglioramenti, i procedimenti, i civili e commerciali, restano troppo lunghi in comparazione con la media europea. E dunque il commissario ha continuato nella spiegazione. In ogni caso, leggo ancora dall'articolo, la Commissione europea monitorerà l'evoluzione delle riforme contenute nel piano italiano, che contiene un impegno abbastanza ambizioso, ovvero quello di ridurre in 5 anni le cause civili del 40% e quelle penali del 25%, e continua il commissario. Questo avrà un impatto positivo su economia e forse per attrarre investimenti stranieri, ma dobbiamo vedere che tipo di evoluzioni, ha spiegato, ci sono state nei miglioramenti riguardo la digitalizzazione. C'è anche una grande preoccupazione sulle risorse umane. Il numero di giudici rimane uno dei più bassi tra gli stati membri e la percezione sull'indipendenza dei giudici è salita leggermente nel 2021 tra i cittadini, ma è scesa tra le aziende. È necessario continuare a lavorare per incrementare le risorse umane, ha affermato Reinders. Ho visto qualche ipotesi sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, ma dobbiamo incrementare i numeri, magari avendo la possibilità di muoversi tra le due carriere e per avere un numero sempre maggiore di giudici. Insomma, non è mai bello vedere il proprio paese in coda all'interno di una unione così grande che comprende così tanti stati in coda per quanto riguarda la valutazione di uno dei nostri sistemi istituzionali, come quello giudiziario, appunto. E appunto è stata sottolineata la mancanza di giudici, quindi c'è proprio mancanza di manodopera, se così vogliamo chiamarla, per quanto riguarda la gestione di questo problema. E soprattutto sappiamo benissimo quanto la burocrazia in questi casi sia nemica del tempo e di quanto per processare i vari casi l'Italia impieghi troppo tempo, ed è brutto, è doloroso sapere che insomma ci troviamo in coda a questa classifica. Allora, continua nell'articolo sempre a citare Reinders, che dice: è molto importante che l'Italia si attenga agli standard del Consiglio d'Europa e lavori con la Commissione Venezia per assicurarsi che i membri siano eletti dai loro pari. Lo scoreboard UE, arrivato alla sua nona edizione, fornisce uno strumento molto prezioso per valutare il nostro sistema giudiziario, con indicatori sulla digitalizzazione, sull'indipendenza dei giudici, sull'autonomia delle procure. E dunque ci sono stati alcuni progressi, soprattutto per quanto riguarda la digitalizzazione nei processi appunto giudiziari, e questo speriamo che sia un trampolino di partenza per snellire un po' i processi giudiziari e far sì che le sentenze arrivino molto più velocemente, sperando di poter risalire questa classifica il prima possibile. Anche questo articolo lo trovate al link sotto il player, e intanto vi dico anche che lo potete reperire su iltempo.it. È un articolo a cura di Fabio Fantozzi che si intitola Giustizia, processi lunghi e pochi giudici. Anche Bruxelles bastona l'Italia, ultima in classifica. E anche per questa edizione di Press Corner è tutto. Io auguro a tutti coloro che mi hanno ascoltato un buongiorno, una buona giornata, e vi do appuntamento a domani con Grande Giove dalle 18 alle 20 e alla settimana prossima, sempre di mercoledì alle 9.40, con una nuova edizione di Press Corner per commentare insieme quelle che sono le notizie più interessanti del momento. Ciao a tutti e buon proseguimento con Radio Città Aperta.